22.30, le news della notte di Popolare Network. Stretto di Hormuz è chiuso, l'Iran colpirà qualsiasi nave e tenterà di attraversarlo. Lo annuncia il comandante di Pasdaran nel terzo giorno di guerra con Stati Uniti e Israele. Dal passaggio transita un quinto del petrolio globale. L'ipotesi di una chiusura già stamattina aveva fatto volare il prezzo del gas e del petrolio, con perdite per le borse europee per oltre 300 miliardi. Se fosse totale, avrebbe un grande impatto sull'economia mondiale. Oggi la guerra si è allargata ulteriormente, si è aperto lo scontro tra Israele ed Hezbollah libanesi, 55 morti. L'Iran ha colpito le infrastrutture energetiche in Qatar e Arabia Saudita, il Kuwait ha battuto per errore 3 caccia americani. In Italia la priorità è la sicurezza dei cittadini all'estero. È arrivato a Fiumicino il primo volo dal Golfo, Crosetto ammette la vacanza a Dubai mentre scattava l'attacco. Ho sbagliato, lì c'erano i miei figli, si difende il ministro della difesa. Le opposizioni, il governo non ha una strategia, Meloni venga in aula. Nel carcere di Opera è morto il boss Nitto Santapaola, ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Nel giornale radio il politico Claudio Fava, figlio del giornalista Giuseppe Fava, ucciso per le sue inchieste su Cosa Nostra nel 1984. Buonasera da Alessandra Tommasi della redazione. Lo stretto di Hormuz è chiuso, l'Iran colpirà qualsiasi nave tenterà di attraversarlo. L'ha annunciato in serata il comandante delle guardie rivoluzionarie di Teheran nel terzo giorno di guerra di Stati Uniti e Israele al paese. Dal passaggio, da cui passa un quinto del petrolio consumato a livello globale, si era già ridotto drasticamente il transito di navi già ieri. Centinaia di petroliere e imbarcazioni risultavano bloccate, facendo volare il prezzo del gas, schizzato al rialzo di quasi il 40%, e del petrolio, con perdite per le borse europee per oltre 300 miliardi. Lo stretto non era però del tutto chiuso, come annunciato poco fa dall'Iran. Sulle conseguenze, se questa chiusura fosse totale, sul piano economico di questa guerra, il commento dell'economista Paolo Manasse, che insegna all'Università di Bologna.
La guerra si svolge in una parte del mondo che è naturalmente una delle fonti principali di gas, di petrolio, di traffico di merci e così via, quindi qualche misura potevamo aspettarcelo, ma non era chiaro che l'Iran avrebbe reagito contro un numero così vasto di paesi, coinvolgendo anche molti paesi arabi e produttori di gas e di petrolio, però diciamo, stando ai fatti, è chiaro che le conseguenze si vedono. Un blip, un aumento semplicemente temporaneo che poi torna immediatamente, potrebbe avere delle conseguenze molto limitate, ma un aumento persistente dovuto all'incertezza e poi a fenomeni strutturali come il taglio delle fonti o la difficoltà di trasporto, chiaramente avrebbe delle ripercussioni di lungo periodo importanti, non solo per i prezzi diciamo delle materie prime, ma poi questo si ripercuterebbe in maniera potenzialmente molto grave anche sulle bollette, l'elettricità che queste materie prime contribuiscono a produrre, quindi un aumento del 50% come quello nel gas diciamo negli ultimi 2 o 3 giorni che duri 3 giorni poi rientri ha degli effetti molto limitati, ma se questo aumento dovesse ovviamente perdurare nel tempo si avrebbero delle conseguenze veramente pesanti sul bilancio delle famiglie e delle imprese.
Israele e gli Stati Uniti continueranno le operazioni militari contro l'Iran per tutto il tempo necessario. Così l'ambasciatore israeliano all'ONU davanti al Consiglio di sicurezza, dopo che Donald Trump aveva detto nel pomeriggio di aver previsto 4-5 settimane di raid, aggiungendo: ma abbiamo la capacità di andare oltre. Il racconto di questa terza giornata di guerra di Emanuele Valenti.
Partiamo da quello che ha detto Trump sugli obiettivi della guerra, con un orizzonte non molto chiaro: distruggere il potenziale militare iraniano, non permettere a Teheran di arrivare alla bomba atomica, colpire la rete delle alleanze iraniane in Medio Oriente, sparito il riferimento al cambio di regime. Parole simili dal capo del Pentagono Exet: finora gli Stati Uniti hanno perso 4 militari, oggi il Kuwait ha battuto per errore 3 caccia americani. I bombardamenti su Teheran e su altre città iraniane sono andati avanti tutto il giorno. La IEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha detto che finora non sembrano essere stati colpiti i siti nucleari, ma a un certo punto del pomeriggio ci sono state forti esplosioni a Isfahan, dove c'è anche una centrale nucleare. Le vittime in Iran, fonte Mezzaluna Rossa, sarebbero finora più di 550. Dicevamo dell'allargamento: l'Iran ha lanciato droni e missili praticamente su tutti i paesi del Golfo, sull'Iraq e ancora su Israele. Qui le vittime in Israele sono finora 9. I paesi arabi del Golfo stanno abbattendo o intercettando quasi tutti i droni e missili iraniani, ma non tutti. Ci sono delle vittime, poche finora, ma ci sono. L'Iran ha lanciato un messaggio chiaro, lo ha fatto quello che al momento, nonostante le nuove gerarchie ufficiali, sembra essere l'uomo forte di Teheran, cioè Ali Larijani, che è alla guida del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Ha detto: non ci arrenderemo mai, combatteremo fino alla fine. La vittoria iraniana, ricordiamo, sarà la sopravvivenza della Repubblica Islamica. I guardiani della rivoluzione, l'elite militare, hanno invece intimato alla popolazione di non scendere in piazza a manifestare.
Uno degli ultimi paesi a essere coinvolto nel conflitto è il Libano, con i raid israeliani in risposta agli attacchi di Hezbollah. Francesca Lazzari, della ONG AFSI, è a Beirut.
La situazione è critica, nel senso che ci sono sfollamenti massicci di popolazione dalle zone sud del paese. La gente si è messa in macchina dal sud del paese o dalla periferia meridionale di Beirut già questa notte o questa mattina all'alba, e le strade ovviamente sono bloccate. Stiamo un po' rivivendo in sostanza quello che era successo il 23 settembre del 2024, con code infinite di gente che si sta muovendo per cercare un luogo sicuro. C'è gente per strada che è arrivata dal sud, non ha un posto dove stare. Altri sfollati sono stati accolti in rifugi temporanei che sono già stati aperti. Sono circa 300 le scuole pubbliche che sono state adibite a rifugio. Al momento 51 hanno già raggiunto la massima capacità. C'è sicuramente stupore, ovviamente ci stavamo preparando ad ogni eventualità, ma non ci si aspettava così da una notte all'altra. C'è stanchezza e sì, c'è rabbia sicuramente. Il Libano vive attacchi quotidiani dal giorno del cessate il fuoco. Gli attacchi non si sono mai fermati, la popolazione è stanca, è stremata. Ci sono persone che non erano ancora riuscite a fare rientro ai loro villaggi, e oggi cosa accade? Di nuovo c'è la guerra ai livelli di un anno e mezzo fa, di nuovo la gente sta sfollando in maniera massiccia da varie zone del paese.
Come abbiamo detto, Donald Trump, ma anche il capo del Pentagono, Pete Hegseth, hanno ridimensionato in maniera importante l'obiettivo di un cambio di regime a Teheran, di cui americani e israeliani avevano parlato invece molto nel fine settimana. Sentiamo Michele Migone.
Donald Trump ha detto che i colpi più duri per l'Iran devono ancora arrivare. La guerra può proseguire ancora per 4-5 settimane. Non ha escluso l'invio di soldati di terra, ma quest'ultima affermazione è stata fatta con scarsa convinzione. Il presidente USA ha delineato un perimetro più chiaro degli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto: distruggere l'arsenale missilistico balistico iraniano, i siti nucleari, la capacità di essere una forza militare nella regione, di essere lo sponsor per le milizie e i gruppi armati del Medio Oriente. Trump ha evitato oggi di parlare di cambio di regime. Ieri il presidente USA aveva detto che la nuova leadership iraniana voleva parlare con lui, facendo intendere che una parte della dirigenza potesse essere propensa ad accettare una soluzione venezuelana per l'Iran. Oggi però Ali Larijani, attualmente l'uomo forte di Teheran, ha detto che non c'è alcuna possibilità di negoziato. Da qui la scelta di Trump di parlare solo dell'efficacia e della durata delle operazioni belliche, evitando così di mandare ogni possibile messaggio riguardante il dialogo o il futuro assetto politico iraniano. Per altri giorni parleranno le armi, in attesa che da Teheran arrivi, se mai arriverà, qualche segnale di disponibilità a una resa alle condizioni della Casa Bianca. La guerra è destinata quindi ad intensificarsi. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate USA, generale Kane, un fedelissimo di Trump, è stato chiaro: siamo solo all'inizio, manderemo altri aerei e truppe nell'area. Per giustificare l'attacco di fronte a una maggioranza dell'opinione pubblica che è contraria, come dicono i sondaggi, Trump ha rilanciato la narrazione di un Iran vicino alla costruzione della bomba atomica o di un missile balistico in grado di raggiungere il territorio degli Stati Uniti. La stampa USA ha già spiegato che queste affermazioni non sono vere, ma il presidente le usa per convincere la sua base e membri del congresso del Partito Repubblicano.
In Italia la priorità in queste ore è la sicurezza dei concittadini nel Golfo. Alcuni voli di rientro sono già partiti, altri ce ne saranno nei prossimi giorni, ha spiegato oggi il ministro degli Esteri Tajani nella sua audizione in commissione. Al suo fianco c'era anche Crosetto, rientrato da Dubai, dove è rimasto bloccato un giorno intero mentre scattava l'attacco all'Iran. Il ministro della Difesa ha ammesso di essere stato lì in vacanza. Ho sbagliato, ma lì c'erano i miei figli, si è difeso. Le opposizioni intanto chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. Il governo non ha una strategia, dicono. Da Roma, Anna Bredice.
Il ministro degli esteri italiani utilizza come schermo l'Unione Europea dicendo che in questo momento la posizione italiana è allineata a quella di Bruxelles, come se questo potesse bastare a nascondere il ruolo che ha avuto Roma in tutti questi mesi di appoggio a Trump, ora però in questo frangente in grande difficoltà, evidenziato da un dato solo poco fa, le prime parole di Giorgia Meloni: spero che la crisi non dilaghi, ha detto, ma non andrà meglio se l'Iran non ferma gli attacchi ai paesi del Golfo. Queste le parole di Meloni, che non entra nel merito del giudizio dell'operazione militare statunitense. L'audizione dei ministri di esteri e difesa ha svelato questa debolezza, l'insufficienza delle spiegazioni di fronte a un quadro drammatico da tanti punti di vista, a cominciare da quello diplomatico e militare. Tajani litiga con Conte a chi è stato più vicino a Trump, se con il cappellino MAGA o con Giuseppi. Crosetto è apparso più interessato a giustificare la sua presenza a Dubai che ad approfondire un tema che invece è apparso preoccupante: la richiesta dei paesi del Golfo di aiuti di tipo logistico, hanno detto i due ministri, assicurando che il Parlamento ne sarà messo al corrente. Ma che tipo di aiuti? L'articolo 11 vieta la partecipazione ad un conflitto, dicono le opposizioni. Da parte del governo spiegazioni vaghe che aumentano la preoccupazione, come ad esempio sul fronte delle conseguenze economiche, l'aumento delle tariffe dei trasporti. E poi la posizione stessa del governo condivide in pieno l'attacco degli Stati Uniti e Israele all'Iran. Che cosa pensa del diritto internazionale da rispettare? Tajani si para dietro la parola di escalation, ma ora l'opposizione vuole sentire Meloni e averla in Parlamento per sapere da lei cosa pensa di questa crisi. Lì nello studio.
Alex Silva di Taranto, lavoratori in sciopero per 24 ore dopo l'incidente in cui oggi è morto un operaio. Loris Costantini, 36 anni, è precipitato stamattina da un'altezza di 10 metri. È la seconda vittima sul lavoro Alex Silva da inizio anno. Arriva nel mezzo della trattativa per la vendita dello stabilimento con i sindacati convocati giovedì prossimo a Palazzo Chigi. In chiusura è morto oggi nel carcere di Opera a Milano Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto a regime del 41 bis e la procura di Milano ha disposto l'autopsia. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta, l'arresto avvenne un anno più tardi, nel 93, dopo una lunga latitanza. Noi abbiamo raggiunto Claudio Fava, giornalista ed ex politico, figlio del giornalista Giuseppe Fava, ucciso dal boss di Cosa Nostra.
Se n'è andato senza trovare il coraggio di raccontare quello che sapeva, portandosi con sé i suoi segreti, senza avere il coraggio di dire chi ha protetto e da chi era stato protetto. È stato un capo mafia intelligente e spietato, capace di tenere accanto a sé i codazzi della buona borghesia catanese, di fingersi uomo d'affari, imprenditore, nel frattempo costruire la più impressionante, imbarazzante rete di collusioni, di complicità istituzionali che abbia mai conosciuto questo paese. Qui stiamo parlando di un signore che teneva al libro paga il procuratore della Repubblica di Catania, che si incontrava periodicamente con i funzionari della Polizia di Stato, che aveva il questore e il prefetto che andavano a inaugurare le sue concessionarie, schioccava le dita perché taluni giornalisti catanesi si mettessero sull'attenti o omettessero ciò che andava messo. Scelse Corleonesi, si alleò con loro, probabilmente è caduto in disgrazia quando ha ritenuto di non sposare fino in fondo la scelta stragista di Totorina. Era più vicino alla dialogante dei Corleonesi, è un pezzo di quel sistema che ha governato Cosa Nostra in Sicilia, ha governato la sua città in modo assai più penetrante di quanto possono aver fatto i cordonesi a Palermo.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.